Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea passa alla redazione di Controradio per l'informazione locale. C'è un fermo per l'accoltellamento di un cittadino di origine tunisina avvenuto all'esterno di un centro di accoglienza in Viale Corsica a Firenze lo scorso 18 gennaio. I carabinieri lo scorso 11 febbraio hanno arrestato in esecuzione di un fermo di indiziato di delitto spiccato dalla procura fiorentina un cittadino tunisino di 18 anni già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di tentato omicidio. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia in carcere. L'aggressione, secondo quanto ricostruito, avvenne al culmine di una lite per futili motivi tra i due. L'aggressore avrebbe colpito l'altro con pugni e calci e infine con un coltello. La vittima fu portata a Careggi, operata d'urgenza al cuore. Grazie alle testimonianze raccolte ai video delle telecamere di videosorveglianza, i militari coordinati dalla procura sono riusciti a individuare il presunto responsabile. Ucciso per uno scambio di persona, questo invece secondo la procura di Firenze per il caso del 17enne Mati Mubakir, che venne scambiato per un ladro di una sigaretta elettronica e massacrato la notte del 29 dicembre a Campi Bisenzio. Il servizio di Raffaele Palumbo. Abbiamo dei problemi per quanto riguarda la messa in onda, cercheremo di riproporvelo nel corso del notiziario. Intanto attiviamo il collegamento in diretta con Sandra Salvato per quanto riguarda il sopralluogo all'alta velocità di Firenze. Qui in via circondaria stiamo vedendo gli effetti di un lavoro che sta rispettando i tempi da qui al 2028. Questo quanto ha affermato il presidente della regione Giani, impegnato oggi appunto in un sopralluogo al cantiere TAV. Sandra, a te la linea.
Eccoci, buongiorno Chiara. L'imponenza dei lavori è sotto gli occhi, ma come ha subito precisato Fabrizio Rocca, responsabile dei progetti su Firenze per la direzione investimenti di RFI, lo scavo che procederà nei prossimi mesi utilizzando come sempre il trasporto ferroviario consente di non avere impatti sul contesto urbano. Una città nella città che sta prendendo forma dietro le paratie di via circondaria. Controradio ha seguito sempre, lo sappiamo, passo passo l'avanzamento dei lavori e lo fa anche oggi, che è in corso la fase, potremmo dire, più importante, ossia il getto dei solai, delle strutture intermedie, opere molto rilevanti data la dimensione della stazione progettata da Foster, che sarà 450 metri lunga e larga 50 metri. Strutture impressionanti che comportano tempi di realizzazione molto lunghi, rispetto ai quali l'operazione di scavo è davvero quella più rapida. Oggi quindi siamo scesi a una profondità di 16 metri, ma ci spiegano che i binari saranno a quota 21 e in totale saranno 25 quelli raggiunti. Le due talpe hanno entrambe passato ormai la zona critica, ha precisato anche il presidente della regione Giani, presente insieme all'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli. La prima Iris, quella che coincide venendo da Campo di Marte con il supermercato in via Masaccio, via Don Minzoni, e anche la seconda Marica è arrivata all'altezza di via Maruffi, quindi hanno fatto una 1680 metri, l'altra 670. In totale sono 2,5 chilometri di galleria sotto Firenze già rivestita dai conci. Basterà mettere binari, insomma, e la linea elettrica. Un percorso che dicono ingegneri e istituzioni all'unisono sta procedendo bene, dove in quel bene c'è anche un piccolo margine di criticità assolutamente calcolato, ad esempio le segnalazioni da parte di alcuni cittadini che vivono in prossimità dei cantieri, una trentina a fronte degli oltre 2500 immobili interessati dalle prime fasi di lavorazione. Parliamo di cavillature, insomma, come intonaci fessurati. Nei prossimi mesi sarà completato, dicevamo, il solettone di fondo all'interno del quale transiteranno le due frese alias Erika e Iris, in gergo tecnico TBM. Il passaggio è previsto per il 2026 dentro il camerone della stazione, mentre viene ribadita la data del 2028 per il completamento del tutto. Insomma, un iter che coinvolge ad oggi circa 400 maestranze e che cambierà in modo importante non solo il volto della città, ma anche la logistica dei trasporti su ferro. Baccelli confida soprattutto nel salto di qualità relativamente al servizio dei pendolari in partenza da Santa Maria Novella. Da qui è davvero tutto, a te la linea.
Grazie alla nostra Sandra Salvato, e adesso vi proponiamo il servizio di Raffaele Palumbo relativo all'inchiesta sull'omicidio di Mati Mubakir.
Si tratta di una verità ancora più sconvolgente di quanto immaginato. Il 17enne Mati Mubakir sarebbe stato ucciso la notte del 29 dicembre all'uscita da una discoteca a Campi Bisenzio per uno scambio di persona. Ad ipotizzarlo è la procura di Firenze, che ha ricostruito la dinamica dell'accaduto. Mati viene inseguito e ucciso con 5 coltellate perché scambiato per un altro ragazzo presente anche lui nella stessa discoteca e con lo stesso taglio di capelli. Testimonianze raccolte dagli investigatori, filmati delle telecamere di sorveglianza della zona in cui avvenne l'omicidio, presentate al tribunale del riesame che dovrà decidere se revocare o attenuare la misura cautelare in carcere cui è sottoposto da fine gennaio Diego Vozza, 18 anni, tra i 6 indagati per l'omicidio. Insieme a lui sono in carcere anche Denis Alexander Refaecani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, Ismail Aruli, 20 anni, Francesco Pratesi, 18 anni. C'è un altro ragazzo che è denunciato a piede libero per la stessa ipotesi di reato. L'accusa è concorso in omicidio volontario aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà per la particolare efferatezza dell'azione criminosa e la giovanissima età degli indagati. Uno screzio per una sigaretta elettronica rubata l'estate scorsa, lo scambio di persona, Mati che si rifugia su un bus, le telecamere che riprendono le sue ultime parole: non ho fatto niente, non sono io. Poi una prima coltellata al cuore. Motivi futili, scambio di persona, un ragazzo morto, una decina di famiglie distrutte, una verità ancora più sconvolgente di quanto immaginato.
Alle 12:51 minuti la politica, il passaggio del consigliere comunale Luca Santarelli dalla lista Funaro a Noi Moderati rappresenta un fatto molto importante perché dimostra che la proposta politica di Noi Moderati, non solo qui a Firenze ma in tutta Italia, diventa attrattiva. E quanto ha detto questa mattina a Palazzo Vecchio il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi nella presentazione del passaggio di Santarelli nella forza appunto politica Noi Moderati, in linea per i particolari in diretta da Palazzo Vecchio a domenica. Nico Guarino.
Sì, per capire il portato politico di questo passaggio basta vedere i nomi delle persone che hanno partecipato alla conferenza stampa in Palazzo Vecchio. Quindi, al di là del presidente Lupi, Mara Carfagna, onorevole di Noi Moderati, Giorgio Silli, stesso parlamentare di Noi Moderati oltre che sottosegretario, più i vertici del partito, un partito che a livello nazionale conta l'1,2%. È evidente che questo passaggio all'interno di una compagine consiliare come quella di un comune importante quale è Firenze, capoluogo della Toscana, regione che peraltro va al voto, non poteva passare inosservata. Infatti c'era tutto lo Stato Maggiore. Hai citato giustamente le parole di Lupi che sottolineano l'importanza di questo passaggio, un partito in crescita, Lupi citando il caso di Latina, dove un assessore e due consiglieri comunali sono passati appunto nelle fila di Noi Moderati. Però è evidente che Firenze non è Latina, allora il peso politico è del tutto diverso. Riguardo alle regionali, Noi Moderati non si è sbilanciato né nella persona di Lupi ma nemmeno Silli, hanno detto andiamo avanti con i tavoli di confronto, non c'è alcuno screzio con gli alleati, troveremo la soluzione migliore. Chiudiamo sul Santarelli, il consigliere che è passato non solamente in una forza diversa da quella che è stato eletto, cioè la lista Funaro, ma addirittura all'opposizione, quindi passando dal centro-sinistra al centro-destra. Lui ha rivendicato la coerenza con le proprie idee in materia di sicurezza, in materia di fine rivita, che è stato il caso Sbelli finale, e in materia ad esempio di infrastrutture come l'aeroporto. Io sono rimasto dov'ero, ha detto, sono gli altri che sono spostati a sinistra. Per ora qui da Palazzo Vecchio è tutto, a te la linea.
Riciclaggio di denaro, operazioni inesistenti, trasferimento di fondi all'estero. La Guardia di Finanza avrebbe smascherato 164 imprese inesistenti individuando le partite IVA irregolari nell'ambito di un'indagine compiuta su centinaia di aziende del distretto pratese. Il mirino delle Fiamme Gialle è puntato sempre più strettamente sul fenomeno delle cosiddette ditte apri e chiudi, che sono concentrate soprattutto nel settore dell'abbigliamento a conduzione imprenditoriale cinese. Dettagli nel servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Le partite IVA fantasma sono, e ormai assodato, alla base del sistema di illegalità che colpisce il distretto dell'abbigliamento pratese, che con le sue migliaia di aziende è il più grande di Europa. Al termine di una lunga indagine, la Guardia di Finanza ne ha individuate 164 che fanno riferimento a imprese inesistenti, portando alla luce, spiegano testualmente le Fiamme Gialle, un sistema di irregolarità che compromette la stabilità economica del territorio. In particolare, gli investigatori hanno approfondito l'attività di partite IVA registrate formalmente soprattutto negli ultimi 6 mesi, ma prive di reale operazione. operatività. L'indagine ha interessato le aziende con sede legale o attività dichiarata nella provincia pratese. Attraverso un'analisi approfondita dei dati provenienti dalle banche dati istituzionali e dei flussi della fatturazione elettronica obbligatoria, i finanzieri hanno scovato le irregolarità. Questi fenomeni, oltre a minare l'integrità fiscale, creano un danno al mercato competitivo e penalizzano ovviamente le imprese regolari. Grazie a una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, al termine dell'inchiesta è stato possibile procedere alla neutralizzazione delle aziende irregolari, rendendo le loro partite IVA inutilizzabili per eventuali scopi fraudolenti e limitando così ogni possibile rischio. L'operazione è un esempio dell'attenzione degli inquirenti sulle imprese apri e chiudi. Queste entità, spesso intestate a prestanome, rappresentano una criticità per il sistema economico e richiedono un'attenta vigilanza per evitare che diventino strumenti di frodi complesse o trasferimenti irregolari di capitali.
Avrebbe impiegato nelle sue imprese di commercio di ortofrutta 10 cittadini stranieri, tra cui un minore, in condizioni di sfruttamento. Approfittando del loro stato di bisogno, avrebbe loro corrisposto un salario inferiore a quanto previsto per turni da 12 a 15 ore al giorno, senza pausa, senza giorno di riposo settimanale, violando inoltre disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro e facendoli vivere in situazioni alloggiative degradanti. È quanto contestato al titolare di due ditte individuali con cui gestiva diversi esercizi di vendita al dettaglio di frutta e verdura nell'ambito della provincia di Siena. Nei confronti dell'uomo, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è stato disposto un decreto dispositivo di controllo giudiziario d'impresa e un sequestro preventivo di oltre 55.000 euro. Nuovi locali SERD a Santa Rosa, a Firenze, aperti in una zona isolata dal resto del servizio. L'allarme arriva dalla funzione pubblica CGL per la sicurezza sul lavoro. I servizi delle dipendenze, insieme a quelli della salute mentale e ai pronto soccorsi, risultano i più esposti al rischio e aggressioni, ma l'azienda sanitaria volutamente ignora queste evidenze, dice ai nostri microfoni Simone Baldacci, funzione pubblica CGL, USL Toscana Centro.
Il SED è un servizio dedicato a tutte le dipendenze, è un servizio molto importante, soprattutto quello dell'oltranno, che negli anni passati ha avuto l'accorpamento anche del SED di Piazza del Carmine, quindi ha una utenza molto, molto particolare e popolosa. E ora, per via dei lavori, questo SED ha dovuto praticamente dimezzarsi, c'è una parte al pian terreno e una parte al terzo piano. Sulla parte del terzo piano c'è tutti i colloqui degli psicologi, degli educatori, degli assistenti sociali. Locali isolati dal contesto del distretto e soprattutto non sorvegliati, privi di telecamere e privi di una guardia giurata che la nostra azienda, la Osso Scana Centro, non vuole dare in nessuna maniera. Quindi, sottostimando paurosamente il rischio di aggressioni, i SERD, come i centri di salute mentale, come i pronti soccorsi, hanno un elevato e potenziale rischio di aggressioni a parte del personale. Non mettere una sorveglianza attiva vuol dire giocare sulla pelle dei lavoratori, e chiaramente è una questione contabile, perché sappiamo benissimo le difficoltà che hanno le aziende sanitarie in questi mesi, in questi anni, a chiudere i bilanci in maniera in pareggio. E quindi qualunque espediente per poter risparmiare anche poche migliaia di euro si attua.
Investimento ferroviario a Prato questa mattina nei pressi della stazione di Porta al Serraglio, con circolazione bloccata sulla tratta Firenze-Prato-Pistoia dalle 6.30 alle 8.30, diversi convogli cancellati, ancora da chiarire la dinamica. È intervenuta naturalmente anche l'autorità giudiziaria. Sul fronte dei trasporti, Autolinee Toscane è intervenuta per potenziare le corse dei bus extraurbani, 4 in più da Pistoia a Firenze e da Prato a Firenze, che in accordo con la Regione sono stati utilizzati avvalendosi del titolo ferroviario per tutto il tempo in cui è rimasta ferma la circolazione dei treni. Diamo in conclusione uno sguardo al meteo. Per le prossime ore sulla Toscana, cielo nuvoloso sulle zone meridionali, poco nuvoloso su quelle settentrionali, venti deboli da est, mari mossi, temperature in aumento, più sensibile nei valori massimi. Sono le 12.59 minuti, tra qualche istante come di consueto il City Lights. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.